bentrovati da Alessandra Tortosa dai microfoni di Rai Alto Adige per questa seconda parte di Post-it appunti dal territorio. Al di là del vetro ci seguirà David Leitner e direi che alle 13:28 e 5 secondi possiamo iniziare questa seconda parte di trasmissione. Con molto piacere saluto il dottor Albert Zink, direttore dell'Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research di Bolzano. Buongiorno, dottor Zink.
Buongiorno.
L'Istituto per le mummie di Eurac Research è stato fondato nel 2007 proprio come primo centro di ricerca internazionale specializzato sugli studi delle mummie. Quindi un centro così importante situato a Bolzano e il dottor Zink è il direttore. Ha studiato le mummie da più di 20 anni, è giusto, dottor Zink?
Sì, è vero. Io ho cominciato a studiare le mie mummie quando c'era ancora l'Università di Monaco, perché io sono in Monaco di Baviera, e cioè lì mi interessava per le mummie. Allora, sono infatti più di 20 anni che mi occupo di questo tema.
Un tema affascinante e adesso cercheremo di entrare nel merito, cercheremo di farci portare dal dottor Zink in questo mondo misterioso, perlomeno per noi è molto misterioso. Le faccio una domanda che può essere banale, dottor Zink, ma che cosa l'affascina in particolare delle mummie?
Mi affascina questo fatto che si riesce a parlare con le persone che erano vive già tanti anni fa, si può capire bene come era la vita, come erano le malattie, e questo è molto affascinante, si può scoprire tante cose da questo studio sulle mummie.
Lei è stato affascinato già da bambino oppure è successo dopo, durante i suoi studi?
Ma è più successo durante i miei studi all'università, perché io ho studiato antropologia, che ha fatto parte della biologia a Monaco, e lì sono venuto in contatto con anche le mummie, gli scheletri, e mi ha affascinato questo molto, a vedere questi morti, anche il fatto come si può fare parlare queste riperte, no? Perché ovviamente non riescono più a parlare, mm-hmm, o dire le cose, ma si riesce a lasciare parlare tra le diverse analisi che si riesce a fare.
Che cosa fate esattamente all'Istituto per lo studio delle mummie all'Eurac di Bolzano? Ci può spiegare un po' la vostra attività?
Sì, noi abbiamo diversi campi, abbiamo su un lato un laboratorio per il DNA antico, allora cerchiamo a studiare il DNA, allora, la genetica delle mummie, anche gli scheletri, per capire se sono parenti tra diverse mummie o scheletri, se ci sono ancora le patogeni, allora possiamo ricostruire anche le malattie, l'evoluzione delle malattie, e anche capire il sesso, l'età delle mummie attraverso il DNA, ma anche attraverso un studio antropologico. Questo è il nostro secondo laboratorio. Lì studiamo anche i scheletri della provincia di Bolzano, dell'età medievale o anche dell'età di ferro, anche della preistoria, per anche capire un po' lo sviluppo della popolazione dell'Alto Adige. E poi abbiamo anche un laboratorio per la conservazione delle mummie, perché anche questo è un aspetto molto importante, lì collaboriamo molto con diversi musei, anche con, per esempio con il Museo Egizio di Torino, perché anche vogliamo capire le condizioni perfette per conservare le mummie, perché questa è anche una cosa importante, non solo studiare le mummie ma anche conservare le mummie per un periodo molto lungo.
Lei ha lavorato molto in Egitto, ha fatto parecchie ricerche, parecchi viaggi. Ci può raccontare la sua esperienza? Ho detto che ci faremo condurre da lei, ci conduce un po' per mano in questo mondo delle mummie, in questo mondo misterioso.
Sì, ovviamente le mummie più famose sono quelle di Egitto, perché tante volte se pensano delle mummie pensano all'antico Egitto, perché lì ovviamente la cultura era così, che hanno cominciato a mummificare le persone, e che questo ha fatto parte anche della morte per conservare anche il corpo, non solo l'anima di una persona. Io ho cominciato a lavorare in Egitto già più di 20 anni fa. All'inizio ho partecipato ai scavi, perché questo era anche per me molto affascinante, a vedere come hanno strutturato le sepolture, come hanno messo, diciamo, le mummie sottoterra. E poi lì abbiamo cominciato a studiare mummie ritrovate nelle tombe. E con gli anni ho preso molte esperienze con le mummie, anche con come sono conservati, come si riesce anche a studiare, anche se non c'è molta tecnica in giro, perché lì, diciamo, se sono a un scavo, non abbiamo un laboratorio per il DNA, dobbiamo lavorare con i nostri mani, con i nostri occhi. E poi con tempo mi hanno anche invitato a studiare le mummie reali, quelli famosi di Tutankhamon, di Ramses. Questo ovviamente per me era un'esperienza unica.
Che cosa ci può dire di Tutankhamon?
Ma noi abbiamo scoperto, all'inizio di questo progetto era la domanda, chi sono i parenti di Tutankhamon, perché non si sapeva di un aspetto storico, perché nella sua tomba non era scritto chi era il padre e chi era la madre. Hanno già pensato che forse lui è un figlio di Echnaton. Sull'altro lato non si sapeva perché è morto così giovane, perché lui è morto con 18-19 anni. Queste erano le domande che non hanno trovato una soluzione, allora hanno chiesto anche me a aiutare. Poi abbiamo creato un laboratorio che è il DNA antico, come abbiamo anche noi uno. E poi abbiamo fatto anche un TAC, allora un studio radiologico. E alla fine, dopo abbiamo fatto questo studio quasi 2 anni, siamo stati andati sempre avanti e indietro in Cairo. Ogni mese sono stato più o meno una settimana a Cairo per fare questo studio con i nostri colleghi egiziani, e alla fine siamo riusciti a capire che chi sono i parenti. Abbiamo identificato 2 mummie, una è molto probabile veramente questo Echnaton, Akhenaton, che era molto probabile il suo padre, e poi abbiamo identificato un'altra mummia che si chiama solamente Young Lady, allora giovane donna, perché non ha un nome, si sa solo che è una mummia reale che è stata trovata nel Valle di Re, e lei geneticamente è la sua madre, solo noi non possiamo neanche dare un nome. C'è la discussione che lei forse la Nefertiti, questa persona famosa che era una moglie di Akhenaton, ma questo non possiamo dire per certezza. E poi alla fine abbiamo anche scoperto che lui ha avuto una malattia nel piede sinistra, una necrosi, una infiammazione che crea dolori, molti problemi, lui non è riuscito a camminare bene, ma questa non è una malattia che fa morire le persone in genere, ma sull'altro lato lui aveva anche la malaria. Questo abbiamo anche scoperto con nostre analisi genetiche, perché abbiamo trovato pezzi del patogeno, del batterio. Questo potrebbe essere che lui muore a causa della malaria, ma anche lì non siamo sicuri, ma potrebbe essere anche una combinazione di tutte queste malattie che lui aveva. E alla fine siamo riusciti a risolvere queste domande importanti, chi sono chi erano i parenti e perché probabilmente lui è morto così giovane.
Torneremo dopo in particolare sulle indagini che fate per capire meglio come operate sulle mummie. Le volevo chiedere una cosa, dottor Zinca. Cioè, secondo me è una contraddizione questo faraone così, così famoso, morto giovane, la maschera funeraria è stupenda, è conservata al Museo Egizio del Cairo, però la mummia è in cattive condizioni, mi risulta. Come mai?
Sì, questa è una cosa molto strana. Anche noi abbiamo anche reso conto che la mummia è stata fatta molto male, non come si aspetta una mummia di un re, ma non possiamo dire esattamente perché. c'è una teoria che lui forse non è morto lì, ma forse è morto un po' lontano, e poi il corpo era già in un stato di degrado quando è arrivato a casa e quando hanno cominciato la mummificazione.
Lei ha già accennato prima le indagini che fate, quindi che in questo caso avete allestito un laboratorio proprio al Museo Egizio del Cairo, ha parlato del DNA, soprattutto del DNA antico. Possiamo entrare nel merito delle indagini che fate sulle mummie?
Sì, noi sempre cerchiamo di fare queste analisi del DNA. Qui il problema è su un lato che ovviamente non possiamo prendere molto materiale di una mummia, specialmente se c'è una mummia importante come quello di Tutankhamon. Allora dobbiamo lavorare con i pezzi piccoli. Allora, per esempio, in caso di Tutankhamon abbiamo preso questo materiale. Cioè sono non nemmeno di un grammo di materiale di ossa. E poi sempre anche dobbiamo considerare che il materiale, il DNA di una mummia è molto degradato, non è più come un campione moderno dove c'è abbastanza informazione genetica, si riesce a fare queste analisi senza problemi. Lì abbiamo sempre il problema, c'è poco materiale, tutto è molto degradato. Poi dobbiamo stare molto attento che non abbiamo la contaminazione di DNA esterno, perché ogni persona che va in contatto con la mummia, erano un sacco di persone che hanno già studiato la mummia, che hanno ritrovato la mummia, che hanno messo la mummia in questa nuova vetrina anche. Allora c'è sempre il rischio che è il DNA moderno che ha contaminato la mummia, e questo, per questo si deve sempre lavorare in un modo molto sterile. Anche questo era ovviamente non facile, creare questo ambiente sterile lì nel museo egiziano a Cairo, e poi si deve sempre pulire bene tutti questi campioni reperti e solo cercare a solo identificare questo DNA veramente autentico, antico. E poi sono diversi metodi a amplificare questo DNA. E lì abbiamo avuto tanti problemi con questo campione di Tutankhamon, perché lui è stato mummificato con una sostanza nera, forse un tipo di bitume che hanno messo sopra la mummia in un modo molto abbondante. Anche questo era molto strano, non come hanno fatto con le altre mummie. Questo materiale proprio infiltrato nell'ossa poi ha fatto un sacco di problemi durante questa amplificazione del DNA. Allora all'inizio, il primo anno quasi abbiamo avuto nessun risultato, perché era tutto bloccato, diciamo, di queste analisi. E poi alla fine, dopo, abbiamo modificato anche il nostro metodo, siamo riusciti anche a trovare questo DNA di Tutankhamon. E questo è in genere un po' il nostro problema, diciamo, che non sappiamo mai in quali condizioni troviamo questa informazione genetica in una mummia, in un scheletro. Potrebbe sempre essere che non c'è più niente, che è tutto degradato, ma se c'è ancora presente dobbiamo stare molto attento, abbiamo sempre un processo molto lungo, allora è sempre un po' una sfida da analizzare questi campioni.
Diceva che operate anche con la TAC e altre indagini. Questo presuppone il fatto di maneggiare anche la mummia, quindi non di prelevare un piccolo campione, ma di dover spostare la mummia con tutti i rischi connessi. Com'è pensabile anche maneggiare una mummia di migliaia di anni fa senza arrecare il minimo danno?
Ma sì, è vero, è sempre un po' un rischio, sull'altro lato un TAC ha il grande vantaggio che non ti devi prendere nessun campione, allora non ti devi veramente danneggiare la mummia in questo senso, ma poi ovviamente si deve stare molto attento. Cerchiamo sempre a portare anche molto vicino questo metodo, perché per esempio c'è la possibilità oggi che si può portare un TAC anche vicino a una tomba o anche vicino a un museo, una collezione, perché ci sono questi TAC che sono sopra un camion, puoi portare vicino a un museo, un luogo. Questo per esempio abbiamo fatto con tutte le mummie di Torino, anche di Berlino, abbiamo fatto anche un studio lì, abbiamo noleggiato questo camion con un TAC, poi siamo andati veramente molto vicino al museo. E poi ovviamente anche durante anche se c'è solo una piccola strada da fare, abbiamo anche l'aiuto dei nostri esperti per la conservazione, per esempio per creare un supporto dove si mette sopra la mummia, così anche il trasporto non può succedere niente. Allora questo tutto fattibile, ma è anche vero che ogni cosa che si fa c'è sempre un piccolo rischio che si può succedere qualcosa, si deve sempre stare molto attento con questo.
Esattamente, massima attenzione. Professor Zink, ci danno anche informazioni sulle malattie che c'erano all'epoca nell'antico Egitto? Riuscite anche a capire di che cosa, quali sono state le cause della morte e anche quali erano le malattie più diffuse? Lei ha già accennato qualcosa, per esempio, riguardo Tutankhamon, alcune malattie che aveva.
Sì, esatto, possiamo anche identificare le malattie, possiamo anche dire se c'erano ancora o già presenti in questi tempi. Un caso è questo esempio della malaria che abbiamo trovato in Tutankhamon, e questo era anche molto interessante perché ci sono già queste idee, teorie che la malaria era presente nell'antico Egitto, ma era molto difficile a provare questo perché non ci sono altre indicazioni. Ci sono un paio di testi nei papiri che possono indicare la malaria, ma non, ovviamente loro non hanno avuto queste conoscenze a dire questo è una malattia che è causata da un patogeno, perché non hanno capito come funziona bene. Allora con queste indagini, sull'un lato con la genetica abbiamo trovato la malaria, in altri casi, in altre mummie non reali, abbiamo anche trovato tanti casi di tubercolosi. Allora anche, era anche una malattia che era già presente nell'antico Egitto e forse anche causato tanti morti in questi periodi, anche la leishmaniosi. E poi altre malattie si trova anche durante lo studio radiologico con il TAC, per esempio. Abbiamo anche scoperto un paio di casi di cancro già in antico Egitto, e poi con i nostri colleghi in America abbiamo scoperto che tante mummie hanno avuto già, per esempio, l'aterosclerosi. Allora questo è anche molto interessante perché si pensava sempre che questa è una malattia moderna, che è una malattia che abbiamo oggi perché mangiamo troppo, siamo sovrappeso, ma in realtà questa è una malattia che c'era anche presente già in antico Egitto, anche in altre culture, perché su un lato anche loro, specialmente queste persone in posizione elevate, hanno già avuto anche una dieta ricco in grasso, ricco in la carne. Allora questo forse ha già causato anche lì questa calcificazione della aterosclerosi. Ma sull'altro lato abbiamo anche capito che c'è anche un aspetto genetico nel sviluppo di queste malattie. Abbiamo anche visto per esempio che nostro Ötzi, l'uomo venuto dal ghiaccio, ci ha avuto l'aterosclerosi, e lui ha avuto una predisposizione genetica che può causare anche questa malattia. Allora abbiamo imparato, grazie allo studio delle mummie, che questa è una malattia che non solo è presente oggi, ma era già anche presente almeno 5-6 mila anni fa.
In chiusura voglio parlare con lei di una ricerca che le è stata molto a cuore. Lei ha contribuito a risolvere uno degli enigmi dell'Antico Egitto, vale a dire l'assassinio del faraone Ramses III.
Sì, è vero, anche questo era un studio molto affascinante, molto interessante, perché anche lì era questo enigma sulla morte di Ramses III, perché era un faraone molto importante nell'antico Egitto, molto conosciuto, ha avuto un regno abbastanza grande, ha avuto molto successo come faraone, e sappiamo che storicamente che è morto, ma non si sapeva se lui è morto durante una congiura del harem, perché esiste un papiro che si trova oggi nel Museo Egizio di Torino, si chiama il papiro del congiura dell'harem, dove era scritto che c'era questo congiura dell'harem contro il faraone, e dove la sua moglie, si chiama Tie, pianificava l'uccisione del suo congiunto. Lei voleva mettere il suo figlio, che si chiama Pentavea, al trono invece di Ramses III, ma poi era scritto nel questo papiro che questo congiura è fallito, ma non era scritto che cosa è successo con Ramses III. Alla fine non si sapeva se lui è stato ucciso o no alla fine. E poi per questo abbiamo cominciato questo studio su Ramses III, di nuovo insieme con i nostri colleghi egiziani. Sull'un lato abbiamo fatto una TAC della mummia che è al Museo di Cairo, e poi abbiamo preso anche campioni per fare queste indagini genetiche. E lì poi siamo veramente riusciti a risolvere questi misteri, perché abbiamo visto che lui ha avuto un taglio sul collo, allora lui è stato ucciso alla fine durante questa congiura, e poi hanno un po' chiuso questo taglio durante l'umiliazione, hanno messo dentro anche un amuletto, e questo amuletto era un occhio di Horus, un cosiddetto occhio di Horus, che hanno messo in cenere per riparare questo taglio per la sua vita eterna. Allora era chiaro, dopo abbiamo scoperto questo, che lui è veramente stato ucciso con un taglio nel collo.
Professor Zink, non abbiamo parlato di Ötzi, non era questo lo scopo di questa intervista, però alla fine di questa lunga chiacchierata le voglio fare una domanda come scienziato e come uomo. Che sensazioni prova quando studia le mummie? Perché è possibile avere uno sguardo distaccato, ma immagino che alcune sensazioni, alcune emozioni forti arrivino comunque anche all'uomo Zink, non allo scienziato Zink.
No, questo ovviamente è vero. Come scienziato ovviamente si deve essere un po' distanziato, perché sennò non si riesce a fare tutto questo lavoro. Come uomo ogni tanto io sto pensando, ma che cosa loro forse hanno pensato, come era la sua vita, erano felici o non so, tristi o non lo so. Ovviamente ogni tanto si pensa anche a questo aspetto, perché lo so bene che questi sono sempre uomini che stiamo studiando, non diciamo una cosa, un materiale. Veramente anche, secondo me, anche importante ricordarsi sempre che questo erano una volta uomini viventi che stiamo studiando, ma sull'altro lato loro possono dare così tante informazioni, così impara così tante cose della vita in questi tempi. Allora per questo sono anche molto contento che riesce a fare questo tipo di lavoro.
Professor Albert Zink, direttore dell'Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research di Bolzano, io la ringrazio molto di averci introdotto in questo mondo affascinante delle mummie e dello studio che continuamente